Seconda parte della rassegna stampa del lunedì, al telefono con noi, ricordo, abbiamo sempre Emiliano Ricci. Emiliano, ancora una volta benvenuto.
Grazie, grazie a voi dell'ospitalità.
Ecco, questo secondo benvenuto io lo faccio sempre come verifica che nel frattempo chi ha il telefono non abbia attaccato la cornetta nel passaggio dalla prima alla seconda parte. Noi cominciamo con il Sole 24 Ore, una notizia che riguarda la galassia più lontana nell'universo, scoperta da un'equipe franco-inglese di astrofisici, la galassia più lontana nell'universo finora conosciuta, se non sbaglio ne ha parlato comunque anche il nostro sito Media Inaf, sta a oltre 13 miliardi di anni luce da noi ed è nata 600 milioni di anni dopo il Big Bang, che segna l'inizio del tempo e dello spazio. Per scoprirla è stato utilizzato il telescopio spaziale Hubble. Notizia molto breve, del resto la scoperta degli oggetti celesti più distanti andrà avanti fin tanto che sarà possibile, perché ce ne sarà sempre uno un po' più distante, fino a quando ovviamente non si raggiungerà il limite massimo consentito. Quindi diciamo che non è tanto il fatto di aver scoperto la galassia più lontana nell'universo, quanto il fatto che più lontano andiamo e più giovani sono questi oggetti. In questo caso la galassia come la vediamo noi da qui, proprio perché 13 miliardi di anni luce da noi, la vediamo come era 13 miliardi e passa di anni fa, esattamente quindi ad appena 600 milioni di anni dopo il Big Bang, quindi giovanissima. Una ricerca quindi che darà sempre continui risultati, ma è fondamentale per chi studia l'evoluzione dell'universo.
Sì, certo, c'è un aspetto interessante, come dicevi tu giustamente, quando si fa studi di questo genere, quando più in là si guarda nello spazio e più indietro si guarda nel tempo, ovviamente proprio per la finitezza della velocità della luce, che lo ricordiamo viaggia a 300.000 km al secondo, e quindi per arrivare dagli oggetti lontani come queste galassie impiega diversi miliardi di anni. Un aspetto interessante di questo nuovo record di distanza da galassia è che innanzitutto è stato possibile scoprirla grazie a queste famose lenti di ingrandimento naturali, che sono le lenti gravitazionali, no? Previste da Einstein, le lenti gravitazionali sono sostanzialmente un meccanismo che fa sì che oggetti che siano molto lontani nello spazio, la luce che proviene da questi oggetti venga in qualche modo deviata da ammassi di galassie che stanno davanti e quindi venga in qualche maniera focalizzata, distorta, e noi si possa vedere oggetti lontanissimi un po' più ingranditi. Ecco, questa galassia di 13 miliardi e passa di anni luce di distanza è stata scoperta grazie a questa tecnica, ed è probabile che questo record sì possa possa essere senz'altro superato, ma non di tantissimo, perlomeno si immaginano i cosmologi, anche perché noi arriviamo a indagare a quelle distanze e a quell'età dell'universo sostanzialmente quella che si chiama la fine delle Dark Ages, cioè del medioevo del nostro universo, quando praticamente non c'era nemmeno una stella accesa. Ecco, questo record si fermerà quando troveremo la prima stella che si è accesa nell'universo, e ancora non sappiamo quando si è accesa la prima stella, però diciamo che 600 milioni di anni dal Big Bang comincia a essere già un record notevole.
Noi proseguiamo con un'altra notizia presa dalle scienze. Qui non c'è la firma però di chi l'ha scritta, c'è solo un GG, una doppia G. Tu, Emiliano, non ne sai nulla su chi potrebbe essere?
No, è la redazione delle scienze, se le sigla, quindi...
Quindi non possiamo sapere. Comunque si parla di un mistero svelato, il mistero della grande stella che non brilla. Nella galassia Messier 33 c'è un buco nero stellare eccezionalmente massiccio che insieme a una grande stella forma un sistema binario, e per di più la grande stella compagna brilla molto meno di quanto dovrebbe. È proprio questo quindi il mistero, perché le ragioni di questo fenomeno hanno lasciato perplessi gli astronomi fin dalla scoperta che avvenne circa 3 anni fa. Ora sembra che la soluzione sia finalmente giunta, perché la stella, che ha una massa di 70 masse solari, non appare luminosa come le altre di dimensioni identiche a causa del modo in cui ha acquisito la sua massa e dell'inclinazione del sistema stellare rispetto a noi. Da un lato essa ha acquisito materia così rapidamente dall'interazione con l'altra stella, ora divenuta un buco nero, da non riuscire ad assumere un assetto stabile, tanto da non bruciare il proprio combustibile in modo altrettanto brillante di altre stelle simili. Dall'altro la stella è deformata dalla prossimità del buco nero, la sua temperatura e luminosità non sono uniformi su tutta la superficie. Quindi questi effetti combinati, in sostanza, insieme la rendono meno brillante del previsto. Ecco, questa è una curiosità più che altro, magari a chi ascolta potrà dire poco, però discorso di prima, sono però notizie che hanno un significato fondamentale in questo caso per chi studia evoluzione stellare.
Sì, allora, intanto mi aggiungo l'informazione, effettivamente Gigi poi mi è tornato in mente, è uno dei redattori della redazione online, è Gianbruno Guerrerio, e l'altro della redazione online è Folco Claudi, quindi troverete sul sito delle scienze siglati FC o GG a seconda degli autori. Riguardo alla notizia, di questa stella che brilla poco, effettivamente l'aspetto interessante qua è la dinamica con cui si è evoluto questo sistema binario, il fatto che si sia arrivati a una situazione in cui la stella che prima era la più massiccia sia diventata un buco nero e poi abbia ceduto grandissima parte della propria massa alla stella compagna, che proprio in virtù dell'accrescimento di massa in maniera non omogenea, cioè il fatto che accresce massa da una particolare direzione e non da altre, praticamente si trova in virtù anche della particolare disposizione del sistema binario rispetto alla Terra a brillare meno di quanto ci aspetteremmo per una stella che ha una massa di diverse decine di masse solari, quindi dovrebbe essere una stella brillantissima, noi la vediamo molto meno brillante proprio a causa di questa asimmetria nel sistema, e i buchi neri, devo dire, giocano molto spesso degli scherzi del genere, quindi non è una novità.
E noi dai buchi neri passiamo invece allo spazio più vicino, alla Luna in questo caso. La notizia è presa dall'ANSA, un'agenzia ANSA. La Luna d'argento non è solo un'immagine poetica, questo minerale sulla Luna c'è davvero, insieme a tanti altri presenti nella colonna di detriti e vapore d'acqua sollevata un anno fa dal bombardamento della sonda della NASA L-CROSS. Oltre all'argento, la cui presenza era inaspettata, sulla Luna ci sono anche zolfo, anidride carbonica, idrogeno, calcio, magnesio e mercurio. Ecco, tanto per ricordare cosa ha fatto la sonda, nell'ottobre 2009 L-CROSS, il cui obiettivo era confermare la presenza di acqua sulla Luna, parliamo sempre di ghiaccio chiaramente, non di acqua liquida, ha scagliato il motore dello stadio superiore del suo razzo Atlas in una delle regioni lunari più buie e fredde, un cratere nel polo sud della Luna. L'impatto ha creato una voragine di circa 20-30 metri di diametro e ha fatto sollevare una colonna alta circa 800 metri. Ecco, da questi detriti che sono stati analizzati, si è giunti a questa composizione e si è scoperto quindi che c'è presenza ovviamente di argento, non proprio di filoni di argento, adesso non esageriamo, però c'è presenza di argento, che è una cosa inaspettata, ma secondo Enrico Flamini dell'Agenzia Spaziale Italiana, i dati che sono giunti sinora sono consistenti con altre scoperte pubblicate di recente e dimostrano che il nostro satellite è una geologia più complessa di quella che immaginavamo. Rimane però da capire quanta acqua effettivamente c'è, perché tracce di acqua ci sono, di molecole di acqua, però non si sa.
No, diciamo, il problema di cui parlavamo prima relativamente a Marte è un problema che si ritrova nell'indagine di tutti sostanzialmente i corpi celesti che ci stanno nei dintorni, proprio perché noi conosciamo la vita fondamentalmente basata sull'acqua, la vita sulla Terra esiste proprio perché c'è l'acqua allo stato liquido, e noi andiamo a cercare forme di vita aliene, possibili forme di vita aliene, laddove troviamo l'acqua in abbondanza. Il fatto di andare a cercare acqua sulla Luna può avere però anche altri scopi. Uno degli scopi interessanti è quello sempre di cui parlavamo prima, la possibile colonizzazione, perché nel caso in cui noi andassimo veramente, decidessimo di creare una colonia sulla Luna o una colonia su Marte, sarebbe molto complicato dover sopperire a tutte le necessità logistiche, cioè doversi portare l'acqua dalla Terra. E allora dov'è che si può pensare di creare una colonia? Appunto laddove si scopre l'acqua, se non allo stato liquido, comunque allo stato solido, quindi sotto forma di ghiaccio. E il fatto che sulla Luna si scoprano anche altri elementi chimici più o meno abbondanti, come dicevi tu appunto l'argento, il mercurio e altre cose del genere, può permettere ai, come dire, ai progettisti di colonie lunari, di colonie spaziali, di ipotizzare l'uso di alcuni materiali piuttosto che di altri, proprio perché là in loco possiamo in qualche modo utilizzare diciamo queste materie prime senza doverle portare dalla Terra. Quindi l'argento, che è un ottimo conduttore per esempio di elettricità, potrebbe essere utilissimo nel caso in cui dovessimo costruire strumentazione elettrica senza doverlo portare necessariamente dalla Terra. Quindi l'utilità di queste indagini risiede anche e soprattutto in questo.
E come ultima notizia andiamo a prendere un articolo che ha fatto parlare abbastanza, un pianeta con una macchia calda però messa nel posto sbagliato. Ne abbiamo parlato anche sul nostro notiziario Urania, però la cosa ha suscitato l'interesse di diversi ascoltatori, perché ci hanno poi scritto su Facebook chiedendoci più o meno lumi su questa news e anche facendo loro delle ipotesi. Rapidamente, una delle fonti qualsiasi è la BBC News, tanto per dirne una, c'è un pianeta extrasolare in orbita intorno a un'altra stella, è stato individuato con le solite tecniche. La caratteristica di questo pianeta è un gigante gassoso fatto di gas. Sua caratteristica è che anzitutto orbita sempre mostrando la stessa faccia alla stella. Noi ci aspettavamo che la parte che è rivolta verso la stella sia la parte più calda, invece dalle misure si è scoperto che sul lato del pianeta, quasi alla zona di confine tra la parte illuminata e quella non illuminata, c'è una regione, una sorta di macchia molto più calda del gas circostante, una regione sempre di gas chiaramente, e non si capisce come mai ci sia questa regione più calda. Ci sono varie ipotesi, forse può essere che in quel punto i venti che spingono il gas confluiscono proprio in quella regione, spingono il gas, lo comprimono e questo si surriscalda. Ci sono anche altre ipotesi che coinvolgono il campo magnetico, e adesso chiedo a Emiliano Ricci anche un suo commento.
Beh, qui l'aspetto interessante è che sostanzialmente mancano informazioni, mancano dei modelli precisi sulla dinamica atmosferica di questi oggetti, di questi pianeti gassosi. Già lo studio dell'atmosfera di Giove crea dei grossi problemi, per esempio anche andando a osservare l'evoluzione nel corso dei decenni della grande macchia rossa, questo enorme vortice che non si sa se è effettivamente permanente o se sia temporaneo ma di lunga durata. Ecco, è molto probabile che si debba in qualche maniera sviluppare dei modelli di dinamica dell'atmosfera che ci permettano di comprendere al meglio anche la presenza di elementi più o meno permanenti in queste atmosfere di questi giganti gassosi, che possano anche rendere di conto di osservazioni del genere, dove una macchia brillante non sta dove ci aspetteremmo che fosse, ma sta posta lateralmente rispetto alla stella che la illumina. Quindi l'aspetto interessante qui è dover andare a indagare sulla dinamica atmosferica di questi oggetti.
Bene, e quindi con questo altro giallo che rimane ancora insoluto, noi chiudiamo la rassegna stampa di quest'oggi. Ringraziamo veramente tanto Emiliano Ricci per essere stato nostro gradito ospite via telefono, per averlo disturbato in questo lunedì particolarmente uggioso e piovoso. Grazie ancora Emiliano.
Grazie a voi dell'ospitalità, è stato un piacere.
E noi vi ricordiamo che Media Enough ospita tutte le news di astronomia per la stampa, per il pubblico, insomma per tutti coloro che amano questi argomenti, e c'è anche la nostra rassegna stampa audio che potete vedere appunto su questo sito, che potete ascoltare anzi su questo sito, e se volete comunque esprimere dei commenti e nel caso ci fosse anche chi vuole partecipare, è possibile, basta mandare una mail a comunicazione@enough.it. Con questo è davvero tutto, vi auguriamo una buona settimana, un buon lavoro, ci risentiamo lunedì prossimo.